Black holes.
Black holes. Black holes.
Buchi neri del palinsesto di blackout
che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
...1975, i caduti dell'Aprile Rosso.
C'è stato un tempo in cui l'avversione al fascismo ha colorato di speranza i volti di chi voleva guardare al mondo senza pregiudizi e all'amicizia senza condizioni. Nel 1975, mentre il mese di aprile spazza le città italiane con il suo vento di desiderio e di rivolta, questi sentimenti sono nei cuori di una moltitudine di persone, le stesse che a Milano sfilano per protestare contro lo sgombero poliziesco delle case occupate di Corso Garibaldi in un corteo patrocinato dal sindacato degli inquilini e affollato dai giovani e giovanissimi esponenti dei gruppi di base. Tra loro un ragazzo che viene dalla cintura dei comuni dormitorio che assediano Milano. Si chiama Claudio Varalli, ha 17 anni, vive a Bollate, frequenta l'Istituto Tecnico per il Turismo e milita nel movimento studentesco. Al termine del corteo i manifestanti si disperdono. C'è chi raggiunge la sede della sua organizzazione per dattilo scrivere l'ennesimo volantino, chi si affretta verso casa con il pensiero del cartellino da timbrare il giorno dopo, chi si limita a tornare alle sue attività ordinarie, meditando sullo stato di una lotta sempre più vivace, intensa, partecipata.
Il momento è particolarmente difficile. Poco meno di un anno prima, la bomba esplosa in Piazza della Loggia a Brescia ha dimostrato come le forze reazionarie, che si oppongono alle rivendicazioni del movimento, siano disposte a tutto pur di consolidare gli interessi dei loro mandanti e mantenere saldamente a destra l'orientamento politico del Parlamento italiano. Dal mondo, però, arrivano anche segnali incoraggianti. L'esercito dei Vietcong vibra colpi formidabili, ancora una spallata e alla fine di aprile Saigon cade nelle mani dei soldati di Ho Chi Minh, sancendo la definitiva sconfitta degli Stati Uniti. Emanuela ha 16 anni e frequenta lo stesso istituto di Claudio, una scuola particolare dove i professori non sono dei torvi avvoltoi assisi sulla cattedra, ma ragazzi laureati da poco, affascinati dalla lettera a una professoressa di Don Lorenzo Milani e decisi a spezzare con il dialogo le barriere tra docenti e discenti. Convinti che l'insegnamento debba contribuire a spezzare le dinamiche di sfruttamento, a partire dalla divisione in classi, su cui è fondata la società.
We'll be right back.
Basta un attimo e la spensieratezza di Claudio e dei suoi compagni in piazza Cavour diventa gelo, orrore, disperazione. Basta uno sguardo per riconoscere come fascisti quel pugno di criminali che nella piazza irridono e addirittura picchiano i passanti che non vogliono sapere nulla di loro. Claudio e i suoi compagni sono giovani, ma non abbastanza da non conoscere la tecnica utilizzata dagli squadristi milanesi per occupare spazi che la città non avrebbe nessuna intenzione di concedere. I camerati, in queste circostanze, concentrano le loro forze su un unico punto. Appiccano manifesti, distribuiscono volantini grondanti svastiche e croci celtiche e, naturalmente, prendono di mira chiunque, per via dei capelli lunghi, dei jeans o per una copia di qualche giornale sovversivo infilato nelle tasche, possa passare per uno di sinistra. Claudio Varalli e i suoi amici in piazza Cavour si trovano nel bel mezzo di un'azione del genere, descritta in un articolo pubblicato il 18 aprile sul quotidiano dei lavoratori.
I fascisti si sono accostati ai compagni con una macchina, una Mini Minor, ma c'era anche un'altra auto poco distante, una Volkswagen. Erano tre, con un cane di razza Doberman. Hanno urlato qualcosa, probabilmente un insulto, ed hanno sventolato un volantino del FUAN, gli universitari dell'MSI, che avevano distribuito poco prima. Un volantino dedicato al Vietnam, alla Cambogia e al Portogallo, in cui si potevano leggere le frasi sulla dittatura rossa in Vietnam e sulle elezioni farse in Portogallo. Il volantino si concludeva con le parole: «Italiani, per dire no al comunismo, per dire sì alla libertà, votate MSI Destra Nazionale».
Claudio Varalli e i suoi compagni reagiscono alla provocazione ed è in questo momento che Antonio Bragion, 22 anni, il più invasato del gruppo, estrae la rivoltella calibro 7,65 e spara, protetto dalla lamiera della sua Mini Minor, nuova di zecca, intestata a sua madre. Aggredito, il gruppo di Claudio sbanda. Qualcuno per istinto si butta a terra, qualcun altro tenta la fuga. Claudio Varalli, mentre prova a mettersi in salvo, viene colpito alla nuca da due proiettili. I genitori, due operai di bollate, il fratello ed Emanuela, la fidanzata, il suo sorriso contagioso, non lo vedranno mai più.
Trasportata dall'urlo di Emanuela e dalle lacrime dei compagni, la notizia della morte di Claudio stringe la Milano antagonista, o semplicemente umana, in una morsa di rabbia e disperazione. La stessa rabbia e la stessa disperazione che nel corso della notte raduna un corteo spontaneo, pronto a muoversi dalla statale per arrivare a presidiare il luogo del martirio. Il giorno dopo la morte di Varalli, una folla inferocita assalta la sede del giornale e, supportata dallo stesso consiglio di fabbrica dell'editore, impedisce la distribuzione del quotidiano diretto da Edmond Montanelli, colpevole, nella circostanza, di aver avallato la versione della questura e di aver archiviato la morte di Varalli come una voce opposta agli estremismi, come se l'omicidio di Claudio Varalli fosse frutto di una legittima difesa, una tesi inizialmente supportata anche dall'Unità. Tra chi non si lascia piegare dai neri e dai democristiani, ma che al contrario decide di reagire all'abominio, c'è Giannino Zibecchi, un ragazzo di 27 anni che alle 7 del mattino del 17 aprile è già nella sede del comitato antifascista di Porta Ticinese. Giannino arriva così presto perché bisogna dare capo a un'organizzazione e a una grande manifestazione, quasi un atto dovuto alla memoria di Claudio Varalli.
Ci sono 30.000 persone, il 17 aprile, decise a chiedere giustizia per Claudio Varalli. Piazza Cavour, cioè il luogo del martirio di Claudio, è una tappa obbligata del grande corteo di protesta, non la sua meta finale. Nel corso della mattinata diversi locali ritenuti ritrovo di fascisti vengono distrutti, le sedi del Movimento Sociale di via Murillo e via Guerrini devastate, un consigliere provinciale del Movimento Sociale Italiano aggredito. Alla fine del mese saranno una decina gli esponenti dell'estrema destra attaccati con la micidiale AZ-36, la chiave inglese di grosse dimensioni. Di fronte agli attacchi dei fascisti e della polizia, difendersi diventa una necessità e attaccare un'esigenza. Sedi del Movimento Sociale e ritrovi fascisti vengono presi di mira anche a Pavia, Bergamo e Bari, dove un camerata ferisce un manifestante a colpi di pistola. Ancora a Milano, intorno a mezzogiorno, il corteo si riversa in corso 22 marzo con l'intenzione di raggiungere via Mancini, dove è ubicata la Federazione del Movimento Sociale. Nella convinzione di tutti, la centrale da cui, armati di pistola, sono partiti gli assassini di Varalli e gli aggressori della miriade di militanti della sinistra che tutti i giorni cadono vittime dei raid fascisti. Tra la folla serpeggia ossessivo lo slogan: le sedi fasciste si chiudono col fuoco, con i fascisti dentro, se no è troppo poco. Ma la minaccia in questo caso deve vedersela con un imponente schieramento di polizia. Altre volte le forze dell'ordine, come riconoscendo di aver troppo tollerato e troppo provocato, si sono tirate indietro di fronte alla morte di un militante, accettando la furia delle manifestazioni di protesta all'interno di una strategia di riduzione del danno, consapevoli che un intervento troppo duro avrebbe potuto provocare altre vittime e portare l'odio delle masse a livelli incontrollabili.
Questa volta è diverso. I carabinieri, evidentemente, hanno ordini precisi, dispacci rimbalzati lungo una catena di comando pronta a pagare qualunque prezzo al buon nome dell'ordine pubblico. Intanto, mentre una colonna di camion, sopraggiunta in corso 22 marzo, muovendo da Piazza delle Cinque Giornate, serra i suoi ranghi, assumendo la forma di una V rovesciata, per eseguire una manovra sfollagente detta coda di rondine, gli automezzi raggiungono la velocità di 80 km orari e invadono i marciapiedi, con l'intento di disperdere la folla o di travolgere chi non riesce a mettersi in salvo. Le ruote dell'automezzo, condotto dal carabiniere Sergio Chiarieri, si apprestano a fare scempio del corpo di Giannino Zibetti. Se il dopo sarà solo un corpo schiacciato e martoriato, nei secondi che precedono la tragedia sembra di vedere il giovane Giannino, un ragazzo senza famiglia, adottato dalla signora Aurora insieme al fratello. Ci sono tra le immagini del film della vita di Giannino i contrasti tra i genitori adottivi e la frequentazione di collegi, il trasloco della grande casa di via Vittor Pisani al più modesto appartamento di via Bergamo, al seguito degli sforzi di mamma Aurora e delle sue ansie per il futuro. Non possono mancare gli studi, con il diploma di ragioneria conseguito all'Istituto Schiaparelli, e il lavoro, con il posto sicuro, arrivato grazie all'assunzione in un grissinificio. Risulta anche iscritto alla Facoltà di Economia e Commercio della Cattolica di Milano, Giannino. Ma la sua irrequietezza e le sue aspirazioni non prevedevano per lui un tranquillo lavoro da contabile. Giannino non ama né la giacca né la cravatta, e tra le quattro mura di un ufficio Giannino soffoca. Meglio i lunghi viaggi in autostop e le notti passate sulle spiagge della Grecia, la mitologia on the road di Kerouac e la colonna sonora dei giganti della musica rock visti dal vivo nel corso del mitologico concerto tenuto nell'isola di Wight nel luglio del 70. Giannino era tra gli spettatori, affamato di libertà e di giustizia, gli stessi sentimenti che prima di essere travolto dal camion guidato da Chiarieri l'hanno già portato a rassegnare le dimissioni dal grissinificio e a rinunciare allo stipendio da contabile per un più avventuroso impiego come insegnante di educazione fisica nelle palestre popolari. C'è tutto questo nella vita di Giannino Zibecchi, e chissà cosa ci sarebbe stato ancora quando il film della sua vita finisce ai bordi del marciapiede di corso 22 marzo, spazzato via dagli automezzi dei carabinieri. Resta soltanto il suo cadavere, irriconoscibile.
We'll be right back.
la compressione delle ruote sulla scatola cranica del ragazzo ha provocato la fuoriuscita della materia cerebrale. Il cervello del manifestante è letteralmente schizzato via dalla testa, finendo miracolosamente intatto sul marciapiede. Un carabiniere osserva quello scempio e, senza nessun riguardo, trova persino la forza di bestemmiare. I compagni di Giannino lo ascoltano e riportano le sue parole. Non credevo che un comunista avesse un cervello così grosso, avrebbe scherzato il militare. Le ultime ore della vita di Giannino Zibecchi, un groviglio di emozioni e pallottole, slogan e lacrimogeni, lacrime e sangue. La morte di Giannino è benzina sul fuoco della protesta, un incendio che vorrebbe avviluppare la caserma dei carabinieri di Via Fiamma, ma che viene costretto a covare sotto la cenere dalle raffiche sparate ad altezza uomo dalle forze di polizia. Nel pomeriggio la questura negherà l'utilizzo delle armi da fuoco, smentita dai bossoli che ricoprono le strade di Milano.
Lost.
chiude qui la prima parte del racconto di quello che fu l'Aprile Rosso, con migliaia di compagni addolorati e furenti nelle strade a manifestare e a scontrarsi con la polizia e i carabinieri a Milano e in altre città. Però purtroppo la conta dei compagni uccisi prosegue.
Black holes.
Black holes. Black holes.
Black holes. Black holes. Black holes. Black holes.